Breaking Lab, la scienza fuori dai laboratori, su Radio Statale.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Entriamo subito nel vivo della puntata. Di cosa vi parleremo in questa serata? Vi parleremo di vaccini. Perché abbiamo scelto questa puntata? Beh, molto semplice. Di alcuni giorni fa è del 25 novembre la notizia che una sentenza del Tribunale di Milano ha riconosciuto un vitalizio ad un bambino autistico perché, secondo appunto la sentenza del Tribunale, vi è un nesso causale nel vaccino esavalente della GlaxoSmithKline di questa sindrome autistica. Nel senso che, secondo il Tribunale di Milano, l'autismo di questo bambino sarebbe stato causato dal vaccino. Altra notizia, il 28 novembre ha cominciato ad essere diffuso in Italia il vaccino antinfluenzale Fluad e si sono registrate delle morti che vengono attribuite proprio alla somministrazione di questo vaccino. E per cosa siamo qua noi stasera? Siamo qua proprio per smentire queste voci che vedrebbero i vaccini così dannosi per la salute, per spiegare cos'è realmente un vaccino e a cosa serve. Partiamo subito con la colonna sonora, con la playlist musicale, playlist che questa serata sarà tutta rock a cavallo tra gli anni 60 e 70. Cominciamo dal 1966, una canzone dei Rolling Stones dalla edizione statunitense dell'album Aftermath, ecco a voi Painted Black.
I see the girls walk by dressed in their summer clothes.
E abbiamo ascoltato Paint It Black, famosissimo pezzo dei Rolling Stones scritto da Mick Jagger e Keith Richards, caratterizzato pure da un giro di sitar, come i più attenti di voi avranno potuto notare, e brano talmente famoso da essere incluso da Stanley Kubrick nel suo film Full Metal Jacket. Ma passiamo ora al tema della puntata, cominciamo a parlare di vaccini. Innanzitutto, che cosa sono i vaccini? Ce lo spiegheranno Federico e Luca.
Ok, innanzitutto il vaccino è un preparato farmacologico. Qual è la funzione del vaccino? È quella di stimolare il sistema immunitario per far sì che esso abbia memoria di essere venuto a contatto con sostanze appartenenti al batterio, al virus sul quale si vuole ottenere l'immunità, per fare in modo che ad un secondo incontro di questo agente patogeno si possa favorire una risposta immunitaria efficiente e repentina. In questo modo, diciamo, si evita la patologia e tutte le conseguenze a cui potrebbe portare la patologia stessa. Diciamo che il vaccino è prevalentemente costituito da delle subunità, o meglio delle parti, dei pezzetti di questi virus o batteri, che vengono riconosciuti dal nostro sistema immunitario come degli estranei, e questo consente per l'appunto l'attivazione di questa risposta immunitaria. Oltre a queste sostanze, all'interno di un vaccino troviamo anche altri composti che in qualche modo aiutano il sistema immunitario a riconoscere più efficacemente questi pezzetti estranei di cui parlavo, in modo che non passino inosservati nel nostro organismo, ecco. Innanzitutto volevo fare prima una carrellata di vaccini che sono attualmente disponibili e che sono ovviamente obbligatori qui in Italia da fare. Ricordiamo ovviamente il vaccino morbillo, parotite e rosolia, oppure il vaccino per la difterite, il tetano e la pertosse, che è costituita da tossoidi, ovvero delle tossine inattivate che, riconosciute dal sistema immunitario, permettono al reale incontro con questi tre batteri di rispondere efficacemente senza causare alcun danno. Altri vaccini disponibili, certamente possiamo citare il vaccino per il papillomavirus, che non è obbligatorio ma che viene consigliato ed è gratuito tra l'altro per le ragazze, se non sbaglio, dai 12 ai 15 anni. E in pratica questo è un vaccino molto importante proprio perché consente di prevenire il tumore alla cervice uterina. Ovviamente su internet girano degli articoli che vogliono in qualche modo minare all'efficacia di questi vaccini. Ovviamente con la parte di debunking ci parleremo nel resto della puntata, ma vorrei citare ovviamente
qualche dato sull'efficacia di questi vaccini.
Esatto, qualche dato. Innanzitutto io ho visto su dei siti la percentuale di efficacia di questi vaccini, come dopo la somministrazione dei vaccini è cambiata la percentuale di persone non affette più da queste malattie. Ecco, c'è stato per quasi tutte le infezioni un abbassamento del 99,9% delle infezioni su tutto il territorio, quantomeno italiano, ecco. Poi certo i dati traballano un po' fra l'80% e il 90%, comunque l'efficacia è comprovata, insomma.
Direi assolutamente comprovata.
E volevo citare anche in questo frangente anche il vaccino per il vaiolo, che noi non facciamo più, perché questa malattia è stata considerata eradicata.
Sì.
Quindi un ulteriore...
Sono state così efficaci le vaccinazioni passate
che il vaiolo non esiste più, non c'è il virus del vaiolo in forma libera, teoricamente, in natura. Quale
Poi,
prova più efficace di questa?
I complottisti potranno sforzarsi a pensare di chi potrà avere il virus del vaiolo e come potrà utilizzarlo quando più gli aggraderà.
Ma sai che tra l'altro il mio prof di microbiologia diceva che...
La Russia.
No, certo, gli Stati Uniti stanno in realtà, ce l'hanno il vaccino in laboratorio proprio perché
sono conservati in laboratorio
per
in
scongiurare
Russia
magari un attacco biologico da parte di queste due nazioni, ecco. Comunque diciamo che l'efficacia dei vaccini è stata comprovata anche da dati statistici. Ma ora Luca, tu di cosa ci vuoi parlare di preciso dei vaccini, ecco?
Parliamo di cosa si può trovare dentro un vaccino. Allora, ci sono, già come diceva Federico, gli antigeni, che sono quelle sostanze che il nostro sistema immunitario riconosce come strane e quindi fa partire la risposta immunitaria. E sono appunto sostanze che si trovano sui virus, sui batteri che causano queste malattie, oppure sono delle... tossine modificate, chiamate tossoidi, che sarebbero prodotte da questi batteri, ma vengono modificate in modo che non siano in grado di causare il danno, per esempio, non sono in grado di causare il danno della tossina tetanica, cioè non causano la paralisi, ma sono in grado di, cioè non sono così tanto modificate che una volta incontrata magari veramente la tossina tetanica, il sistema immunitario non riesca più a riconoscere la tossina tetanica perché è stato messo a contatto con una cosa totalmente diversa. E accanto agli antigeni ci sono quelli che vengono chiamati adiuvanti, che sono sostanze come l'idrossido di alluminio, il fosfato di alluminio, ed è questo che accende un po' l'attenzione dei complottisti, i metalli dentro i vaccini. Ma cosa servono? Sono delle sostanze che attivano non le cellule che riconoscono gli antigeni, ma le cellule che aiutano le cellule che riconoscono gli antigeni a dare una risposta molto efficace. Direi che possiamo passare alla prossima
canzone.
Parte, sì.
E se abbiamo cominciato nel 66 con i Rolling Stones, rimaniamo in Inghilterra, passiamo al 1967. Dico rimaniamo in Inghilterra perché presentiamo un brano di Jimi Hendrix che, anche se era un artista americano, la sua maturazione artistica l'ha proprio avuta nel Regno Unito. È un brano del 67, per l'esattezza una cover di un brano blues di Billy Roberts del 1962. Parliamo di uno dei più famosi brani di Hendrix, dall'album Are You Experienced? Hey Joe. E abbiamo ascoltato Hey Joe dei Jimi Hendrix Experience. Tra l'altro, se vi è piaciuta la canzone, posso consigliarvi anche una versione del 1968 dei Deep Purple dall'album Shades of Deep Purple, anche quella versione che secondo me vale assolutamente la pena ascoltare. Ma adesso andiamo a parlare di un tema scottante, ce ne parlerà Federico, ossia in rete circolano, e non solo in rete, in realtà anche vi sono libri e quant'altro.
Sentenze.
Tanto di sentenze.
Che purtroppo
sembrano voler correlare l'autismo ai vaccini. Cosa ci dici riguardo a ciò, Federico?
Allora, la prima correlazione che c'è stata fra vaccini e autismo è in realtà una truffa ben congegnata. Questa truffa è stata congegnata da un medico statunitense, Andrew Wakefield, che fu un medico assoldato da un avvocato che si occupava di risarcimento danni e ovviamente contattò questo medico per trovare un modo per guadagnare più soldi. Quale modo migliore per correlare una malattia alla somministrazione di vaccini, che è la somministrazione di vaccini è obbligatoria, era al tempo obbligatoria. Cosa fece questo medico? Fece degli studi normali su questi vaccini e sulla correlazione che vi poteva essere fra autismo e, pur avendo dei dati che dimostrassero il contrario, cosa fece? Li falsificò, dando in qualche modo adito a questa teoria che i vaccini potessero causare autismo. Dagli anni 90, anni in cui è stata fatta questa ricerca, ad oggi sono state fatte un casino, una marea di ricerche che in qualche modo potessero dimostrare effettivamente questa correlazione fra vaccini e autismo. Ce ne sono state un casino, io ne citerò solo alcune, ma giusto per farvi capire che quanto sia folle questa idea della correlazione fra autismo e vaccini. Il primo studio è stato effettuato in Danimarca, è uno studio di 14 anni che comprendeva oltre 3 milioni di persone che erano state soggette a vaccinazione. Tra parentesi, il vaccino incriminato era quello della morbillo, parotite, rosolia, il trivalente. Su questo campione di 3 milioni, che è un campione grandissimo, enorme, solitamente in una ricerca non si riesce ad avere un campione così grande, su questo campione non c'era stato nessun caso di autismo. Un altro studio è stato fatto negli Stati Uniti, e dopo Luca, magari Mattia ci parlerà del mercurio, dove in pratica si correlava l'insorgenza dell'autismo con la quantità di mercurio che era presente nel vaccino. Cosa fecero gli statunitensi? Dissero, allora togliamo il mercurio e ovviamente risolviamo il problema, non dovremmo avere più un'incidenza di autismo all'interno della popolazione vaccinata.
Diciamo che il mercurio non l'ho citato prima perché adesso non si usa più, però veniva utilizzato come conservante.
Agli anni, certamente, sì.
Così spieghiamo, facciamo capire perché c'era il mercurio dentro il vaccino.
Certo. Sì. Comunque, tolto il mercurio, questa azienda statunitense notò che l'incidenza della malattia, ovvero il numero di persone all'anno che dimostravano disturbi dello spettro autistico, era esattamente uguale, se non aumentata, a quando c'era ancora il mercurio dentro. Quindi anche questa teoria è stata completamente considerata come bufala, esatto. In Giappone abbiamo avuto purtroppo un episodio spiacevole. In base a queste bufale che sono circolate, il governo ha deciso di togliere temporaneamente questo vaccino trivalente, morbillo.
Per l'obbligatorietà, magari.
Sì, se non sbaglio l'obbligatorietà. Adesso non so come sia come la situazione, però è stato tolto la vaccinazione obbligatoria, sempre per il vaccino trivalente, morbillo, parotite, rosolia. Tolto dal commercio, cioè tolto dalla vaccinazione obbligatoria, però anche qui si è verificata la stessa cosa accaduta negli Stati Uniti. Il numero di persone affette da autismo non è diminuito come ci si potrebbe aspettare tolta la causa dell'autismo stesso, ma o sono aumentati o comunque l'incidenza è rimasta più o meno uguale per dati annuali. Quindi diciamo che da queste ricerche si evince che non c'è alcuna correlazione basata su dati statistici, scientifici, che possa farci dire l'autismo è causato dai vaccini, in nessun modo.
Al contrario, invece, gli studi più recenti trovano, anche se non si riescono a capire bene tutte le cause dell'autismo, trovano molto importante l'influenza dei fattori genetici, che quindi precedono molto le vaccinazioni, anzi precedono addirittura la nascita.
Alcuni dicono che tra l'altro vi sia, sia legata all'insorgenza di autismo deficit da vitamina D, oppure comunque dei ritardi nello sviluppo dell'embrione, del feto durante la gravidanza. Quindi stiamo parlando di cose totalmente differenti che non hanno nulla a che fare
con la vaccinazione.
Esatto.
A proposito di non avere nulla a che fare con la vaccinazione, colgo l'occasione per fare una piccola parentesi per parlare di fallacie logiche, perché fare una puntata sulle fallacie logiche potrebbe risultare noioso. Potrebbe risultare anche noiosa questa piccola parentesi, però
è necessaria.
Potrebbe essere utile non solo in campo scientifico, in qualsiasi campo, in attualità, cronaca, politica. Le fallacie logiche sono quegli errori logici che si commettono nel sostenere una tesi. Cioè, quindi una tesi l'argomentazione di una tesi con queste fallacie logiche diventa non più logicamente valida. E in questo caso salta fuori, quindi, la fallacia logica. Purtroppo hanno un nome in latino. In latino. cerchiamo di tradurlo. No, diciamolo in italiano. Dopo di questo, quindi a causa di questo. E il senso è, si sta dicendo, il bambino è stato vaccinato e il bambino è diventato autistico dopo. Quindi la causa è il vaccino. Come dire, attraversa la strada un gatto nero e poi un piccione fa la cacca sulla mia macchina. Quindi
il gatto nero
ha causato la cacca del piccione. Quindi non basta soltanto la conseguenza temporale ad argomentare una tesi.
Cioè, molto, molto semplicemente, l'autismo potrebbe essere già, anzi, molto probabilmente è già nel presente nel soggetto.
Col fatto che hanno molta importanza i fattori genetici, questi precedono molto le vaccinazioni,
molto
precedono la nascita.
Non sei in grado di riconoscerla prima.
Cioè, il dubbio potrebbe venire, per carità, perché le vaccinazioni vengono fatte quando più o meno il genitore riconosce un comportamento strano, comunque, che potrebbe far sospettare un disturbo autistico. Però non basta questo. Se le ricerche
per raggiungere una conclusione scientifica, non basta la correlazione temporale.
Assolutamente.
Sì. Citiamo velocemente un sito. Se volete scoprire un approfondimento sul tema vaccino e autismo, tutto quello che c'è da sapere viene riportato in un sito che si chiama www.howdovaccinescauseautism.com.
Andate
e lì avrete la sorpresa.
Assolutamente.
Ok. Andiamo alla terza canzone.
Canzone, passiamo al 1970, ad un gruppo fondamentale della storia del rock come i Led Zeppelin, e parliamo di una canzone scritta durante una tournée in Islanda. E vi domanderete, a noi che ci interessa, a parte la curiosità? In realtà, ascoltando il testo di questa canzone, è una canzone che parla di battaglie, di vichinghi, di battaglie epiche. Viene considerata un po' quasi la progenitrice di quel genere che diventerà poi l'epic metal, il power metal, i Manowar, non so se avete presente. E parliamo di Immigrant Song, perché bene sì, Immigrant Song parla di vichinghi. Ed ecco a voi i Led Zeppelin, appunto, con Immigrant Song.
Oh,
E abbiamo ascoltato Immigrant Song dei Led Zeppelin dall'album Led Zeppelin Third, il terzo, e soprattutto, curiosità, una delle poche canzoni dei Led Zeppelin ai quali gli stessi hanno concesso i diritti per essere utilizzata in un film, per esattezza utilizzata in School of Rock, per chi di voi l'avesse visto.
Molto bene, adesso volevo soffermarmi su una questione piuttosto importante, nel senso, perché è importante vaccinarsi? Questo concetto è legato molto all'immunità, quella che noi definiamo immunità di gruppo, ovvero, detto in parole povere, più persone si vaccinano all'interno di una comunità, minori sono le probabilità che il virus, il batterio per il quale ci si è vaccinati, circoli all'interno della comunità stessa. E questo è molto importante perché molte vaccinazioni non possono essere somministrate prima di una certa età. Noi, riducendo il numero di vaccinazioni, grazie a queste trame complottiste che vogliono vedere i vaccini come il male del mondo, andiamo in realtà a ledere la salute di questi soggetti come bambini o anche persone anziane che nella loro vita potrebbero incontrare questo vaccino con molte più questo virus o batterio con molte più probabilità.
Sì, le persone con un sistema immunitario debole, per esempio i malati di AIDS.
Esatto.
O altre
anche
malati,
gli anziani, sì. Volendo, o ai bambini piccoli, esatto. Sì. Quindi è molto importante mantenere elevato questo standard di persone vaccinate per fare in modo che la malattia non circoli all'interno della comunità stessa. Adesso iniziamo con la parte di debunking puro, ce ne parlerà approfonditamente Mattia. Prego.
Esatto, e ci ricolleghiamo ovviamente alle due notizie più recenti, quelle che abbiamo accennato in apertura, ossia quelle relative al Fluad e alla sentenza del Tribunale di Milano. Beh, sul Fluad c'è poco da dire. Abbiamo detto appunto di questi casi segnalati di morte che viene presunta collegata in modo presunto al vaccino. Beh, è proprio di due giorni fa una comunicazione del Ministro della Salute, dell'onorevole Beatrice Lorenzin, secondo cui le analisi che sono state condotte sul Fluad sui lotti di Fluad che si sospettavano contaminati da agenti batteriologici hanno dato tutto esito negativo. Ed è odierna la notizia di un comunicato dell'Istituto Superiore di Sanità secondo cui parlare adesso di correlazione tra queste morti e il vaccino è assolutamente fuori luogo. Vanno fatte tutte le analisi del caso, quindi analisi autoptiche e analisi sui lotti dei vaccini, ma non si può trarre alcuna conclusione, anche perché, fa notare gli SS, la maggior parte di queste morti sono avvenute per problemi cardiovascolari in soggetti già predisposti a fattori di rischio per tali problemi.
Tra l'altro posso aggiungere una cosa?
Assolutamente.
Qui. Allora, il vaccino anti-influenzale adesso è stato correlato a 20 morti per l'assunzione di questo vaccino. Però se andiamo a vedere il numero di morti per influenza, specialmente negli anziani, è molto più elevato. Ci si parla circa di 8.000 persone. Quindi noi teoricamente, nel linguaggio comune, tendiamo a sottovalutare l'influenza perché, vabbè, abbiamo il periodo, dai, ci sta, ho avuto l'influenza e vabbè, quasi minimizziamo l'accaduto perché il nostro sistema immunitario è efficiente per contrastarla. Però ci sono alcune persone che senza questo vaccino avrebbero dei seri problemi,
sì.
Specialmente gli anziani, per i quali è consigliato questo stesso vaccino anti-influenzale. Si faranno le opportune verifiche sul caso, ma comunque è interessante notare la netta discrepanza che vi è fra morti per influenza e morti per supposte, tra l'altro, morti supposte su questo vaccino.
Assolutamente. E invece andiamo a parlare della sentenza del Tribunale di Milano. Per chi volesse approfondire, io sinceramente consiglio un interessantissimo articolo di Salvo Di Grazia, che è uscito sul quotidiano Repubblica, si intitola «Il vaccino causa l'autismo, così è deciso», titolo ovviamente ironico, sottolineiamo, ed è uscito sull'edizione del 29 novembre, per chi volesse recuperarlo. Sostanzialmente, in questo articolo, il giornalista analizza come la sentenza del Tribunale di Milano sia affetta da un problema di fondo, che sta nelle consulenze che sono state richieste per questa sentenza. Non c'è stata infatti alcuna consulenza di un immunologo, che trattandosi di vaccini dovrebbe essere pratica abbastanza comune. Non solo, l'intera sentenza, come è stata resa pubblica, si basa su un errore di fondo, che è quello di essere basata su dei documenti, che sono i cosiddetti report di farmacovigilanza. Questi sono dei documenti che le aziende farmaceutiche fanno molto semplicemente per proteggersi da un punto di vista legale. Cioè le aziende sono obbligate, farmaceutiche, a segnalare qualsiasi caso di qualsiasi malattia che sorge dopo l'assunzione di un determinato farmaco, sia esso un vaccino o anche un qualsiasi farmaco. Per cui possono essere da reazioni allergiche a effetti collaterali ipotetici di un farmaco a cose che non c'entrano nulla con la somministrazione del farmaco. Però l'azienda farmaceutica, per avere tutela legale, è obbligata a segnalarli tutti.
Anche incidenti stradali.
Esatto.
Anche
incidenti stradali. Nella tabella c'è scritto rischio di causare incidenti stradali, che
sui
è paradossale.
Si
come
trovano.
Cosa.
Inoltre, l'altro punto della sentenza è quella che si ricollega appunto alla presenza di mercurio nei vaccini. Che a parte abbiamo detto che ormai è diventato praticamente illegale ovunque, ma soprattutto c'è da fare un appunto chimico alla presenza di mercurio. Il mercurio nei vaccini era presente sotto forma di un particolare sale chiamato tiomersal, che produce dei sali di mercurio, di etilmercurio, mentre la forma neurotossica del mercurio è il metilmercurio. Sono due molecole leggermente diverse che, per cercare di far capire a tutti voi ascoltatori, è la stessa differenza a livello chimico che c'è tra l'alcol etilico, che è quello comunemente assunto, e l'alcol metilico o metanolo, che è quello tossico per l'organismo. Sì. Chimicamente è la stessa differenza che esiste tra etilmercurio e metilmercurio. E infatti, mentre il metilmercurio è comprovatamente neurotossico, quindi tossico per il sistema neurologico, l'etilmercurio non ha una tossicità così elevata.
Sì. Comunque non ha quelle concentrazioni.
Esatto, che sì. È lo stesso motivo per cui molti antivaccinisti si ricollegano alla presenza di formaldeide nei vaccini. La formaldeide è una molecola organica abbastanza piccola, però... c'è il problema. Nei vaccini la formaldeide è presente in quantità assolutamente irrisorie, non tali da
si
generare...
arriva a 100 microgrammi al massimo.
Ecco, e 100
in
microgrammi...
In una pera 12 milligrammi.
Quindi non mangiate le pere.
Esatto. E tra le altre cose, la formaldeide, in realtà che rischi ha? La formaldeide è una sostanza chimica di cui è riconosciuto il rischio cancerogeno. Ma assolutamente non è ricollegabile allo sviluppo di malattie quali l'autismo. Per cui sì, un'assunzione elevata di formaldeide può comportare dei rischi, ma di certo non quello di sviluppare l'autismo.
E tra l'altro comunque rischi che corrono persone che lavorano a grandi quantità, non con un vaccino. Comunque c'è un vaccino.
Infatti tranquillizziamo anche sulla presenza di tracce di formaldeide, perché la dose tossica è di 15 mg per chilogrammo di peso corporeo.
Che non si aggiunge mai.
Quindi anche con le pere non ci si arriva.
Diciamo che forse rischiano i miei colleghi che lavorano in fabbriche che hanno a che fare con la formaldeide, ma non di certo sì. Qualcuno che si sottopone a vaccini. Inoltre, per concludere questa parte, segnaliamo che è uscito proprio oggi un documento congiunto delle Società Italiana di Igiene, di Pediatria, dei medici pediatri e dei medici di famiglia, quindi direi quasi tutte le società mediche coinvolte, che sottolineano per l'ennesima volta come non esista alcuna correlazione tra autismo e vaccini, e in questo caso l'ultima parola la comunità scientifica, non una sentenza del Tribunale di Milano.
Vediamo velocemente ancora un paio, uno o due di miti che circolano intorno ai vaccini. Allora, per esempio, una domanda che può sembrare anche legittima per uno non esperto, anzi all'inizio me la ponevo anch'io, ma la presenza di così tanti antigeni dentro i vaccini non può essere controproducente? Il presentarne così tanti insieme, perché adesso si fanno anche vaccini esavalenti al sistema immunitario, può essere un problema? E alla fine sono andato a scoprire che no, se si fa c'è un motivo. E infatti, per esempio, faceva l'esempio di tagliarsi, cioè, per esempio, di un bambino che si taglia giocando in un cortile e si sporca con la terra. La terra contiene batteri, contiene anche fino a 38.000 specie diverse di batteri, ognuna delle quali avrà all'incirca 3.000, almeno 3.000 proteine che vengono presentate al nostro sistema immunitario. Quindi sarebbero 3.000 antigeni per ognuna di queste 38.000 specie batteriche. Quindi una quantità di antigeni incontrati in questo modo è molto superiore a quella incontrata con le vaccinazioni, perché si arriva al massimo a 120 antigeni con gli ultimi vaccini, quelli più recenti. Quindi anche su questo si può stare tranquilli. Possiamo citare un'altra affermazione a proposito dei vaccini. Viene da uno spettacolo di qualche anno fa di Beppe Grillo, in cui veniva detto che la difterite stava scomparendo per i fatti suoi. Grillo mostrava pure un grafico in cui si vedevano le morti per difterite diminuire anche prima dell'inizio delle campagne di vaccinazione. C'è una spiegazione. La mortalità per difterite stava scendendo anche grazie ai sieri antidifterici,
che sono in pratica degli anticorpi che noi somministriamo, che sono volti a bloccare l'azione della tossina difterica.
Certo.
È differente dal vaccino perché non è un farmaco preventivo.
Non insegna al sistema immunitario a difendersi, ma dà direttamente alla difesa. Quindi diminuiva la mortalità, perché c'erano già i sieri antidifterici, ma non diminuiva l'incidenza, non diminuiva quante volte le persone si ammalavano di difterite.
C'erano quindi gli strumenti per curare, non quelli per prevenire.
E per questo appunto io vorrei ringraziare la pagina Vaccinarsi, che ho consultato, per una pagina di Facebook che ha anche un blog sui vaccini, quindi seguitelo se volete informarvi su questo tema. Grazie per le informazioni datemi.
Okay.
Ed è ormai giunto il momento di salutarci. Innanzitutto ricordiamo che settimana prossima noi non saremo in onda perché c'è la Champions League e quindi ci sono
Rocky
i ragazzi
Junior
di...
Picture Show.
Esatto, di Rocky Junior Picture Show. E noi vi salutiamo in modo oscuro.
Quindi ci vedremo tra due settimane.
Sì,
potrebbe...
Ci sentiremo,
sì.
Semmai.
Sentiremo,
sì, è vero.
E vi salutiamo in modo oscuro con una canzone del 1971 di Jim Morrison. Tra l'altro, prima di noi è andato in onda Caso Sbelli con una puntata su Jim Morrison. Esatto. E noi chiudiamo con una canzone dei Doors. E chiudiamo con la canzone Lover Medley dall'album LA Woman, l'album d'addio con cui Jim Morrison saluta Los Angeles nell'album, ma in realtà muore di lì a poco, e visto in postumo sembra quasi l'album d'addio proprio di Jim Morrison. Ecco a voi Lover Medley.